di non spaventarvi.
No.
Le cose che vi sto dicendo sono dette con molta...
La sedia è a posto.
Ve le sto dicendo con molta serenità. Non perché voglia spaventare, ma perché noi viviamo su questo pianeta, in questa situazione.
Ma secondo me una cosa è fondamentale, che iniziamo veramente a considerare l'idea che comunque noi non siamo soli nell'universo.
Ma meno male, era ora. Hai visto lo shuttle? Che non riusciva ad atterrare perché c'era un oggetto, un piccolo oggetto volante che gli ruotava attorno con un'orbita precisa, come fanno i nostri caccia a reazione quando intercettano un aereo e vogliono impedirgli di atterrare in quell'aeroporto, lo scortano uno davanti e uno di dietro, due ai due lati, e se l'aereo cerca di virare gli vanno in rotta di collisione e lo costringono a mantenere la rotta che dice lui. Sì, mi hai dato l'occasione di parlare di questa cosa, Paola. Effettivamente penso che molti di voi abbiano sentito, a me ha telefonato un ascoltatore, un amico, dicendo guarda che è andata così così così, io quella trasmissione me la son persa ma ne ho visto un pezzo la volta dopo, però nessuno ne ha parlato, quasi nessuno, e pochissimi ne hanno parlato, che praticamente, come si chiama, non era lo shuttle, il Columbia, come si chiamava la navicella che tornava a terra, quella americana? Non mi ricordo, ha avuto problemi nell'atterraggio perché un piccolo mezzo di volo sconosciuto gli ruotava intorno e gli impediva di fare la sua strada. Poi a un certo punto questo qui si è spostato e loro sono riusciti ad atterrare. Allora, hanno cercato naturalmente di raccontarci delle storie, perché poi queste immagini si sono viste anche nei telegiornali, anche se non si capiva, cioè si vedeva bene che c'era un puntino che gli ruotava intorno, molto piccolo ovviamente. E allora, siccome pensano che noi siamo tutti rimbecilliti, giusto per essere gentili, per usare una parola molto gentile, no? Sì, dicono ma tanto capiscono niente, questi terrestri non capiscono un fico secco, possiamo dirgli quello che vogliamo.
Sì.
Allora, hanno dato due versioni, hanno detto, ah ma è un pezzo che si è staccato dalla navicella
che gli gira attorno.
E gli gira attorno.
Sì.
Allora,
non è plausibile.
Ci sono due errori di fondo. Allora, io non capisco niente di aeronautica, poche idee ma confuse. Quelle pochissime cose, giusto per farmi rotolare per terra dal ridere, se uno mi dice una cosa di questo genere. Tu pensi che io sia molto, ma molto più cretino di quanto sembro. Primo, se si stacca una cosa dallo shuttle di quella grandezza, lo shuttle è finito. Si è staccato tutto, splash. Ma proprio in pezzi, si disintegra.
Ma poi forse si sarebbe già staccato a livello proprio di entrata nell'atmosfera, non giù in atterraggio. No,
ma non era ancora entrato nell'atmosfera, doveva farla questa fase, era lì che stava per arrivare sulla Terra.
Ah, ok.
In fase d'atterraggio era impossibile una cosa simile, perché era già dentro l'atmosfera, fuori dall'atmosfera. Allora, primo, se si stacca un pezzo così grosso, si disfa tutto, si spacca tutto. Perché manca la coesione con gli altri pezzi, per cui ci stai dicendo una cretinata, primo errore. Secondo errore, facciamo finta di credere che si è staccato un pezzo dallo shuttle, ma come fa a girargli intorno con un'orbita precisa?
Era appeso a quella cordicella, magari quella l'ha fatta dalla legna che si è spezzata e la sonda è andata via.
Se si stacca un pezzo, questo pezzo si perde nello spazio. Infatti, quando gli astronauti escono nello spazio, sono ben legati, sono ben ancorati in modo da poter tornare. Perché se si sganciano, se si lasciano andare, si perdono.
Sì, alla deriva.
Alla deriva. Decisamente alla deriva, senza possibilità di una traiettoria, a meno che non abbiano i razzi alla cintura, che con la forza di propulsione guidata riescono a tenerti in orbita, ma devi essere predisposto a una cosa simile. Per cui, poi, si è fuori da un campo gravitazionale, per cui come fa a girarti intorno? Lo shuttle non ha un campo gravitazionale, la Luna ci gira intorno, certo, ci gira intorno, prima girando attorno a se stessa, poi girando tutto attorno al campo gravitazionale della Terra, ma un mezzo di volo terrestre non ha un suo campo gravitazionale, per cui è impossibile, per cui dicendo una cosa già due errori, per chi non capisce, era... con tutta probabilità, perché poi hanno cominciato a passare le notizie, persino in quei giornali che ti danno gratuitamente per strada, metro, siti, che poi il Corriere della Sera, si legge, sì, è certo. La prima cosa che la prima cosa che dovete fare, amici, all'ascolto, quando vi danno un giornale, andate a cercare chi lo pubblica, perché è obbligatorio per qualunque tipo di giornale o di rivista, ma persino i volantini, è obbligatorio che da qualche parte ci sia il nome dell'editore, del direttore, vice direttore, concessionario per la pubblicità e numeri telefonici. Per cui andate a vedere, così sapete subito chi ha scritto il giornale. Si dice chi ha lanciato il giornale, ma in effetti da che pulpito viene la predica. Sai se è di destra, se è di sinistra, se è commerciale, se è politico, capisci subito dal gruppo. Per cui dicevo, questi giornali qui che vengono distribuiti gratuitamente e che sono solo un sistema per rastrellare soldi di pubblicità, perché vabbè, vivono sì, solo di pubblicità, te li danno gratis, ma non c'è niente che danno gratis. Se con la destra ti stanno dando una cosa gratis, con la sinistra stanno già trovando il sistema per toglierti i soldi dal portafoglio in qualche altro modo, perché la parola gratis non esiste proprio. E comunque anche questi giornali dicevano, vedremo gli alieni. Tra pochi anni vedremo gli alieni, perché non ti dicono perché, ma perché devono essere proprio qui dietro la porta. Comunque è un mezzo di volo non terrestre che seguiva, non sto dicendo che è abitato, sono quelle che vengono definite apparecchiature prive di equipaggio, ma guardate che ce ne sono tantissime anche terrestri, eh?
Come pare quello che sia accaduto sul Pentagono.
Senti, non farmi...
No, siccome ieri sera ho visto il report del programma, ma in effetti mi aveva già accennato qualcosa.
E quello che è caduto su Piacenza?
No, non so nulla di questo.
Caspita, a Piacenza, ad agosto, è precipitato un aereo. Sì. E quando sono andati a cercarlo non c'era più un pezzo.
Ah, no, mi ricordo che era caduto qualcosa a Piacenza, ma non so la storia.
Non c'è
nulla.
Sono solo frammenti molto piccoli, troppo piccoli. Dov'è il blocco motore? Le eliche, il carrello d'atterraggio? La fusoliera, vabbè, può esplodere, ma no, vabbè. E poi hanno detto, è caduto a picco di muso. Avrebbe dovuto lasciare un cratere che non ti dico. Nessun cratere. Insomma, tutto molto strano. Ma non era privo di equipaggio, chi lo sa cos'era. Secondo me, che ho amici piloti o amici nei posti strani, siccome era venuto pochi giorni dopo quell'allarme aereo, probabilmente, ma dico probabilmente, attenzione, è una ipotesi, probabilmente era qualcosa diretto a Malpensa e che in qualche modo
non è arrivato a destinazione,
non è arrivato. Mm-hmm. E che comunque non ha fatto danni, grazie a Dio, Era talmente vicino a Piacenza che tutta la città a piedi è andata a vederlo e non ha visto niente, perché c'erano solo pezzi piccolissimi. E l'immagine più interessante era quella del sindaco di Piacenza, ragazzo giovane, bello, intelligente, quello guarda pochi reality show. Aveva un pezzo in mano, diceva, ma ci siamo trovati questi pezzi con scritte arabe. Dunque, da quel poco che conosciamo, gli arabi di qualunque nazionalità non hanno loro fabbriche di aerei, per cui non marchiano i loro pezzi. Mistero, punto. E non ne ha più parlato nessuno, La nazionalità, la rotta, niente, non sappiamo niente. Però c'è stato davvero. Aldo stesso mi ha detto, e come, se l'abbiamo sentito, ci è passato sulla testa. Ha detto che hanno sbattuto le finestre, talmente lo spostamento d'aria forte. E però non ha planato, non ha strisciato. Strano come le scie chimiche.
Tornando al discorso di prima, quindi noi praticamente siamo un po' contesi, se ho capito
bene. Sì, molto, siamo molto molto contesi. E probabilmente c'è qualcuno, non so dirvi cosa, un'energia, un'intelligenza molto molto intelligente, scusatemi il gioco di parole, che tenta di convincerci ad aprire questo varco mentale, questo varco energetico, perché loro possano infiltrarsi qua dentro. Che poi facciano del bene o del male, non lo so, così come noi non chiediamo alle mucche se possiamo macellarle e mangiarcele. E un'altra cosa, dicevo, ci sono dei gruppi che io non ho frequentato perché io sto lontano, dove vedo o dove percepisco pericolo, giro al largo. E quando posso informo le persone del pericolo che stiano alla larga, poi ognuno faccia un po' come vuole, sai. Il mio compito è quello di avvisare, mettere segnale di pericolo, poi attraversare la transenna e andare, nessuno ti tiene più di tanto. E ci sono dei gruppi che tu vai e adesso non so dirti se si paga una piccola cifra o se è gratis o cosa, loro ti danno un codice. Ti danno un codice che è un numero, una parola, che tu continui a ripeterla sempre, e a un certo punto questi ti intercettano ed entrano in contatto telepatico con te. Va de retro, dico io. Ma tu faresti una cosa simile?
Non penso proprio. Mi sa un po' di controllo mentale poi alla fine.
Apri la porta a chi?
Infatti.
A chi? È ovvio che ripetendo costantemente una parola e un numero, una sigla, non so dirti cos'è, a un certo punto chi sta rastrellando, chi sta facendo zapping su una certa lunghezza d'onda, ti raccoglie, ti sente. Non sto parlando di entità terrestri, perché noi non siamo ancora arrivati a questo livello di intercettare una certa lunghezza d'onda di pensiero, ma altri sì. A me viene in mente Aldo e lo spavento che si è preso, e lo spavento che hanno preso i bambini quando Aldo ce l'ha raccontato, quando si è messo a studiare all'improvviso tutto quanto, ha rastrellato tutto quanto c'era sugli alieni e ha cominciato da Adamski in poi a farsi una cultura molto velocemente in poco tempo. Per cui ha lanciato un segnale e qualcuno l'ha ricevuto e gli ha fatto visita. Sì, si è spaventato così tanto che zacca, ha chiuso la porta mentale, ha detto basta, non voglio più saperne, e da quel momento ha smesso di occuparsene. Però forse finalmente ha capito perché io avevo smesso di parlarne. Io avevo smesso di parlarne molti anni fa perché c'ero andata molto vicino a capire cosa c'è là dietro, che è molto vicino a noi. E allora, come si dice a Napoli, è meglio non sfruculiare, si dice così, è meglio, cioè, di non andare a infilare il bastoncino dentro il vespaio, perché non sai che tipo di vespe escono da lì dentro. Per cui creando un contatto mentale arrivano, ti contattano, non cercano altro, ma tu sai chi arriva. È come una seduta spiritica, il meccanismo è preciso, identico.
Stavo proprio per dire questo.
Si tratta di dimensioni, dimensioni. Da una seduta spiritica possono arrivare nella nostra dimensione a livelli diversi, dipende dal tipo di medium che si trovano di fronte, anche con effetti fisici. Non devastanti come quelli di intelligenze aliene, ma insomma.
Diciamo che ognuno è giusto che stia nella propria dimensione.
Sì, nel senso, informiamoci su tutto, certo, quanto abbiamo intorno, però non cercare di fare un certo salto nel buio se non sei sicuro dove vai a cadere. Perché, ma guarda che ce ne sono tanti che adesso fanno questo contatto con gli alieni, sembra quasi che si sia scatenata una corsa al contatto con le intelligenze aliene. A parte il fatto che loro ci contattano già così senza che noi andiamo a cercarli, se vedono che gli interessi, che fai determinate cose, che gli interessi in vari modi, non stanno neanche a chiederci per piacere, scusi, le spiace. Ma specialmente diversi anni fa, quando era aperto, diversi anni fa, è smesso da qualche anno, quando era aperto il discorso della sperimentazione genetica, hanno fatto molta sperimentazione con gli umani, molta, moltissima. Per fortuna, nella maggior parte dei casi, noi non abbiamo conservato memoria. Guarda che tantissime donne hanno avuto problemi ginecologici, emorragie, la sensazione che di portare avanti la gravidanza e poi all'improvviso no, mi ero sbagliata, non era così, e magari avevi la quasi certezza e poi ti svegli un mattino con una mezza emorragia, no, meno male, mi sono sbagliato, non era gravidanza, ma qualcuno ti aveva già portato via l'ovulo, l'aveva portato altrove. Sembra fantascienza, va bene, non spaventatevi, è fantascienza, su.
Vabbè, diciamo che questo è già.
Però chi si va a leggere certi libri, sì, scritti da, da John Mack, ad esempio, che è un premio Nobel, non premio Nobel, premio Pulitzer, docente universitario, che è morto soltanto un anno fa, in modo misterioso, come Lady Diana, allo stesso modo.
Naturale forse, per
sì, morte naturale provocata. E così come è accaduto a lui, ma lo stesso Michael Wolff, anche lui conosceva queste cose e tanti conoscono queste cose. I libri ci sono, chi vuole capirne di più, chi vuole saperne di più, sappia che i libri ci sono. Uno a caso communion, oppure rapiti. Questo tanto, tanto per dirvi due titoli facili da recepire, da reperire, volevo dire, qui in Italia. Chi è interessato a saperne di più, bene. Chi è spaventatissimo da questo discorso, lasci perdere, si tratta solo di fantascienza. Non voglio spaventare più di tanto. E soprattutto sappiate che la sperimentazione genetica su questo pianeta è praticamente finita, per quel che ne sappiamo. Poi non si sa. Ma quello che io voglio dirvi, mi raccomando, non facciamo esperimenti pericolosi. Non facciamo esperimenti pericolosi, perché anche, attenzione, guardate che il controllo della nostra mente, guardate che la nostra mente, ma è un meccanismo meraviglioso, è un meccanismo perfetto, ha delle protezioni molto forti. Non è che chiunque possa venire a intercettarci e pescare i nostri pensieri, non è così. Se noi non glielo permettiamo. Ad esempio, la settimana scorsa abbiamo fatto un seminario molto bello alla ricerca delle vite precedenti. Si possono ottenere determinati risultati usando l'ipnosi regressiva. Fare ipnosi è una stupidaggine. Allora, io che conosco abbastanza bene le tecniche di dinamica mentale, che ho insegnato meditazione per un sacco di anni, non la insegno più perché in questo momento non ho tempo e non ho voglia di farlo, ma posso farlo in qualunque momento. Conoscendo certe dinamiche mentali è facilissimo fare ipnosi, è un attimo, basta già il tono di voce, determinati movimenti, insomma, determinati movimenti delle mani molto lenti, è facilissimo. Quando tu conosci questo codice, l'ipnosi è molto facile. Attraverso l'ipnosi tu riesci ad avere abbastanza facilmente delle risposte da una persona. Però, proprio perché conosco queste tecniche, so che sto usando violenza su una mente schermata. Perché se la tua mente non mi vuole dare queste informazioni, c'è un motivo, c'è una protezione che impedisce alla tua mente più profonda di darmi informazioni sul tuo passato molto lontano. Se c'è questa protezione e usando tecniche dolci non riesco ad avere risposte, io faccio i classici tre passi indietro e non vado oltre. Con l'ipnosi regressiva si hanno delle risposte veloci, però fai una violenza mentale sul soggetto, gli butti giù gli strappi delle protezioni, delle barriere che sono state fatte. Per cui la stessa cosa è in questo caso. Dando un codice e ripetendolo, tu ti metti in una situazione tale che qualchedun altro può entrare, non sappiamo chi, ma un'intelligenza in grado di far questo. Se noi con l'ipnosi riusciamo a avere delle risposte e noi siamo la pulce sul mantello del cane, pensa a Leonardo cosa può fare sul cane.
Certo.
Chi conosce certe cose può avere delle grandi risposte, e sicuramente senza porsi degli scrupoli sul tipo di violenza psicologica che fa.